Buonasera. D'Addona.
Presente.
Romboli.
Presente.
Bacci.
Presente.
Tagliani.
Assente.
Assente tutti di casa.
Catarsi.
Presente.
Ballucchi.
Presente.
Sopranzi.
Presente.
Rossi.
Ritardo. Assente Mazzarino.
Balestri.
Presente.
Felicioli.
Presente.
Eccola. Toncelli.
Presente.
Volpi.
Sì.
Pierige.
Ok,
allora tengo stand-by.
Buonasera. Dunque, nelle comunicazioni, dispiace che la cartolina è vuota, comunque chi le volesse, ora non è qui dentro, però io volevo comunicare che è arrivata dalla Regione la risposta all'istanza di Orizzonte Comune di convocazione della commissione paritetica sul piano regolatore. Questa risposta della Regione dice che non ci sono esaminati gli atti, non ritengono neppure di convocarla la commissione paritetica. Questo a dimostrazione, a mio avviso, del fatto che, come noi abbiamo sempre detto, la procedura da noi seguita è conforme anche dal punto di vista formale. Questo lo devo comunicare a tutto il Consiglio Comunale, perché è chiaro che qualora invece la commissione paritetica fosse stata convocata, noi avremmo dovuto, utilizzare molte risorse in termini di tempo e di lavoro per poter controdedurre, e quello vabbè. Ma qualora ci fosse stato davvero, come si presupponeva nella lettera di Orizzonte Comune, uno o molti vizi di forma, volevo solo spiegare a tutti che il risultato di annullare un procedimento così importante come quello relativo alla variante urbanistica per l'ex comune di Crespina sarebbe stato un danno molto notevole per il comune di Crespina Lorenzana, sia perché si venivano ad annullare dei risultati ottenuti dopo anni di lavoro e sulla base di esigenze che erano emerse nel territorio dell'ex comune di Crespina, ma anche danni per l'ex comune di Lorenzana, il quale, come sappiamo, è governato da uno strumento molto antiquato che deve essere rinnovato, per cui noi ora siamo in condizione di poter fare un procedimento per l'adeguamento della parte relativa all'ex comune di Lorenzana alla legge 1, non alla 65, ma alla legge 1, e questo ci è consentito perché ci agganciamo a questa variante che abbiamo appena approvato. Quindi per fortuna di tutto il comune questo procedimento non è stato annullato, ma rimane vigente, perché anche la parte di Lorenzana ne trae un vantaggio, che basta a questo punto possiamo concentrarci solo su quella parte lì di territorio e la possiamo adeguare alla legge 1. Dopo che anche quella parte di Lorenzana si sarà adeguata alla legge 1, in sostanza significa riattribuire tutte le cubature che sono inutilizzate nell'ex comune di Lorenzana, riattribuirle all'interno delle UTOE. Dopo avremo uno strumento uniforme in tutto il comune tra ex Crespina ed ex Lorenzana, e poi potrà essere anche fatto un successivo aggiornamento, a questo punto di natura prettamente normativa e di nomenclatura, alla legge 65. Io la considero questa un importante risultato raggiunto. Per me è una conferma, non avevo dubbi, perché questa vicenda la conosco bene, avendola gestita da sindaco di Crespina. Però credo che sia un risultato importante, ripeto, per tutti i cittadini, anche per quelli di Lorenzana. Concludo dicendo che dal punto di vista del significato politico di questo documento, penso che sia un modo di argomentare che a mio avviso non mette al primo posto l'interesse della collettività, ma un interesse di parte, perché nel cercare di annullare un procedimento di questo tipo, io non so che cosa si cercasse di ottenere come obiettivo, credo però di sapere quali sarebbero state le conclusioni, molto molto pesanti, conclusioni delle quali noi avremmo dovuto in qualche maniera farci carico come dal punto di vista delle responsabilità. Ecco, io vorrei che però si facessero carico delle responsabilità invece di come è andata diversamente coloro che hanno chiesto l'istanza di revoca. Ora, in questa distinzione che c'è fra gruppo consiliare e associazione, che io ho notoriamente difficoltà a comprendere, e qui concludo, la istanza è stata avanzata non dai consiglieri comunali, ma dall'associazione. Quindi, questo per preciso, un'associazione che ha uno statuto, un nome e dei componenti che sono, come dire, registrati. Ecco, questo per completezza. Per cui la Regione ha risposto che va bene così. Ecco, quindi, per fortuna. Ci sono richieste di intervento, se no passiamo all'esame dei punti. Concelli.
Doveroso un cenno di risposta. La conferenza paritetica può essere richiesta o dagli enti o da associazioni territoriali. Il fatto che sia stata richiesta dall'associazione Orizzonte Comune e abbia passato l'ammissione, la titolarità dell'ammissione, significa che la Regione ha verificato le caratteristiche della associazione Orizzonte Comune e l'ha ritenuta tale. Per cui la prossima volta che facciamo un'iniziativa che ha fine benefico, fine pubblico, fine sociale, chiederemo il contributo e vorremmo vedere su quale motivazione, visto che per la Regione siamo associazione quando ci firmiamo e ci muoviamo come associazione, e vorremmo vedere su quali motivazioni poi non verrà data, non certo quelle che abbiamo sentito nell'ultimo Consiglio Comunale. Nel merito, oltre alla comunicazione, sarebbe bene far vedere questo documento, trasmettere questo documento a tutti i consiglieri, e ognuno si fa la propria opinione di quello che la Regione scrive. È legittimissima l'interpretazione del sindaco, legittima l'interpretazione di quello che ciascuno di voi si vorrà fare. Io do una lettura politica in questa sede perché mi spetta darla in risposta alla lettura politica del sindaco. Sul problema della variante, noi fin da subito abbiamo detto che occorreva mettere mano a un piano strutturale unico. Abbiamo dato poi una serie di argomentazioni su questo e abbiamo dato tempo al Consiglio, perché ci è sembrato, abbiamo dato una mano per vedere di risolvere con ragionevolezza tutto questo problema. Il Consiglio ha ritenuto di andare avanti per la sua strada, nell'imminenza siamo andati a votazione e abbiamo detto che, in coerenza alla nostra lettura, alla nostra impostazione, avremmo fatto dei passi successivi. La conferenza paritetica non era altro che, non dirime come un TAR o come un Consiglio di Stato, la conferenza paritetica mette di fronte a un tavolo questo spiraglio della esposizione del sindaco Mi trova concorde, mette di fronte a un tavolo i protagonisti e dice: cerchiamo di trovare una conciliazione, cerchiamo di trovare una concertazione, una mediazione. Questo è il senso profondo della conferenza paritetica. La conferenza paritetica viene convocata da un tavolo tecnico. Il tavolo tecnico si è riunito e il tavolo tecnico è stato... Noi non eravamo ovviamente al tavolo tecnico, c'era Regione, Provincia, Comune. Il tavolo tecnico, con quelle motivazioni che ciascuno di voi potrà leggere e pesare, ha ritenuto che, argomentando con tre successivi capoversi, non ci fossero i presupposti per la conferenza paritetica. Ciascuno di noi può obiettare, può ricorrere, e noi valuteremo di non ricorrere, perché abbiamo in sede di conferenza paritetica, stiamo facendo altre valutazioni, perché abbiamo dato anche questa possibilità, cioè visto che non era possibile una mediazione in quest'aula, in questa sede o nei nostri locali uffici, istituzionali, abbiamo dato la possibilità di farla con arbitro neutro in sede di regione. Questo con quelle motivazioni, anche in un momento delicato di fine legislatura, è stato ritenuto di darci quella risposta, noi ne prendiamo atto e su quella risposta non intendiamo ricorrere. Per noi sussistono tutti le motivazioni e tutti i vizi dell'illegittimità di questa però variante assunta in questo modo e soprattutto di questa estensione che il sindaco ci ha appena esposto, di questa volontà di recuperare tutti i volumi, dire che a Lorenzana si applicherà la legge 1, vedremo come, eccetera, saremo vigili su questo, e recuperare anche il piano di Lorenzana a strascico di quello che è già stato, secondo noi, molto zoppo approvato a Crespina. Comunque questa è la nostra lettura serena, questa è la nostra impostazione. Tavolo di paritetico, evidentemente neanche il Comune di Crespina, neanche l'amministrazione ha ritenuto utile e conveniente per l'amministrazione sedersi di fronte a un tavolo con ricorrente, quindi sia il livello locale nostro sia il livello regionale di arbitro neutro è stato una pagina che si è girata e adesso ciascuno di noi fa le proprie valutazioni. Grazie.
Ok, allora andiamo avanti con una, diciamo, precisazione che vorrebbe essere un passo avanti. Allora, io penso che sempre rimando su questo argomento, io penso che la regione abbia risposto in questo modo perché buona parte delle affermazioni che c'erano in quel documento non rispondono alla realtà. Ora, io mi riferisco soprattutto ai consiglieri Volpi e Perigé che a quel tempo non c'erano. Io queste cose non so più come dirle, evidentemente non ho difficoltà a spiegarmi, sarà un problema mio, però non ho intenzione di ridirle perché sarebbe l'ennesima volta. Non capisco francamente perché io trovi queste difficoltà di espressione che generalmente non trovo. Però sono convinto che quello che c'è scritto non corrisponde alla realtà. Ora, la proposta è questa, visto che soprattutto ora col consigliere Felicioli si era affrontato l'argomento marginalmente, visto che ci sono due consiglieri che alcuni mesi fa non c'erano. Se siete d'accordo, si potrebbe chiedere al presidente della commissione del territorio, che ora non c'è ma arriverà, e se anche non arrivasse gli telefoniamo, Matteo Rossi, di convocare una commissione tecnica dove io sono disponibile a venire e a spiegare a tutti voi personalmente quali, secondo me, quali sono le motivazioni per cui la richiesta di Orizzonte Comune non aveva, diciamo, era basata su presupposti sbagliati. Qui non è questione di scelta di merito, no? Non si sta parlando se il lavoro fatto è buono o no. Questo è un altro, è una questione legata all'aspetto formale. Si sta parlando se un adottato poteva essere approvato, vincoli paesaggistici, procedure fra giunta, consiglio, quindi cose su cui più tecniche. Ecco. Quindi io su questo credo di averle idee chiare, vorrei avere la possibilità di spiegarvele. Poi se anche con voi non riesco a non mi credete o comunque la vedete in maniera diversa, se non altro ci saremmo confrontati su questo aspetto, che ripeto di natura procedurale, formale. Io ho, come dire, mi muovo meglio, è più congeniale per me un argomento di natura sostanziale. Ecco, preferirei discutere su che cosa vogliamo fare per la pianificazione di Lorenzana. Magari troveremo il modo di farlo. Però, visto che comunque la sostanza è fatta anche di forma, e chiaramente mi sembra, come dire, mi rendo disponibile, ecco, se questa cosa vi interessa, mi rendo disponibile a spiegare perché ci sono delle affermazioni che non. Ok, andiamo, Felicioli.
Sì, però forse per la registrazione.
Allora, io volevo puntualizzare il fatto che questa pianificazione del territorio che risulta da quella elaborata, insomma, dall'amministrazione, quello che viene fuori, soprattutto una politica di riempimento, e allo stesso tempo ci sono delle situazioni di grande emergenza, tipo appunto la scuola, che è stata poi affrontata successivamente con delle soluzioni trovate dall'amministrazione. Allora, le soluzioni trovate dall'amministrazione creano scontento comunque e perplessità per le esigenze reali che ci dovrebbero essere. E allo stesso tempo appunto c'è una pianificazione urbanistica che è riduttiva e potenzialmente limitante per il futuro, anche perché si va a creare poi una situazione abitativa che non permette degli spazi tra siti abitativi, dei parchi, delle cose che ormai sono quasi un proforma nelle altre, uno standard in altre regioni, ma anche in altri comuni. Qua ancora non si vede niente di tutto questo. Allora, noi avevamo voluto poter comunicare questa cosa e avere la possibilità di concertare uno sviluppo leggermente diverso, se non diametralmente opposto, direi. E l'unico modo che avevamo era quello di approfittare di un nuovo inizio, che era quello della fusione, per poter raccogliere idee, opinioni, stimoli, e non soltanto andare a testa bassa con quello che era stato previsto prima e che per noi era limitante. Quindi, per quel che riguarda la mia fazione, il discorso era più che altro sui contenuti. È chiaro, poi c'era anche il discorso che era stato approvato all'ultimo balzo, eccetera, eccetera. Allora uno si vuole assicurare che sia comunque tutto in regola da questo punto di vista. Ma io mi chiedo e vi chiedo, ci sarà mai la possibilità di concertare un minimo sullo sviluppo, non tanto solo di Lorenzana, ma di Crespina Lorenzana, perché Crespina, Cenaia, Siberia e quant'altro, Tripalle, rimangono comunque sotto standard come pianificazione abitative del territorio, degli spazi pubblici, dei luoghi d'incontro, della socializzazione, delle facilities per lo sport che non sia il pallone. Si rimane a questo status quo da anni e questo nuovo impulso della fusione non ha cambiato niente. Ho finito.
Andiamo avanti. Sì.
Grazie. Una trasformazione anche nelle abitudini delle persone, che un nuovo piano regolatore, le nuove norme devono tenere conto di questa trasformazione, anzi magari vedere un pochino più a lungo. E c'è la necessità, a mio avviso, di fare una distinzione tra zone che possono essere vocate per attività produttive e commerciali e zone collinari, perché almeno da quello che... La mia sensazione è che a Lorenzana, ad esempio, e anche non solo a Lorenzana, in altre frazioni del territorio, l'unica risorsa rimasta è quella ambientale. Non ce ne sono altre, non ci prendiamo in giro. Lo dimostra il fatto che c'è una grossa carenza di compratori, e credo che qualsiasi soluzione che possa alterare in maniera evidente il nostro territorio non fa altro che peggiorare la situazione del mercato. Io ho notato anche un'altra cosa e me ne faccio ammenda. Quando si è fatto l'ultimo piano regolatore nel 2003-2004 avevamo sottovalutato, stranamente, ma non solo qui, un po' l'utilizzo della macchina. Ad esempio, noi prevedevamo a quei tempi, Catarsi se mi sbaglio, un posto per ogni abitazione, no? Invece il risultato è che Lorenzana, piccola e magari anche diminuita di abitanti, il problema più grosso è l'auto. Perché l'auto? Perché i servizi pubblici non possono coprire tutte le esigenze che hanno i cittadini in qualsiasi momento del giorno. Pertanto si è fatto un ricorso massiccio all'auto come in tutta Italia, e questo toglie spazi anche a quelli, come dice lei, nel coso delle pubblici o per utilizzo sociale. Mi riferisco anche all'ultima lottizzazione che poi è stata non è andata avanti, e non per colpa dell'amministrazione, ma non è andata avanti per colpa di un mercato che, a mio avviso, deve essere intelligente la risposta, tale da mettere in condizioni il compratore di avere una offerta proporzionata alla spesa. Io credo che le visioni, e l'ho sempre detto, non ora, di palazzine da 600-700 mila euro in una vallata o a Lorenzana o a Crespina o da qualche altra parte non siano proponibili, perché se io fossi uno, un benestante, e ci ho 700-800 mila euro da spendere, non li vado a spendere in una buca lontana da tanti servizi. Lorenzana ha perso anche un po' d'appello. È inutile che si chiacchi il fatto che non c'è più il comune, che dal punto di vista pratico può avere anche sofferto non al 100%, ma dal punto di vista anche della morale, questo vuol dire tanto. Lo dimostra il fatto della scarsa amore che ci hanno per questo paese che viene da di fuori. Ma c'è il problema del comune. Questo infatti è un fatto che io lo prevedevo e che sono stato anche, d'accordo per una unione più che la fusione, facendo anche tutte le riforme di pari, lasciando anche un rappresentante, ma la titolarità, perché il comune in Italia, lo sappiamo bene dal punto di vista storico, la più vecchia istituzione, inutile chiacchierare, non ce l'ha fatta nemmeno il fascismo a levarla, figuriamoci un po' in noi. Su 8.300 comuni l'hanno fatti in 3 o 4, va bene, è stato fatto, si prende atto democraticamente della cosa, della volontà dei cittadini, e di fronte a questo ognuno di noi si deve inchinare, però è dovere, secondo me, alcune persone di cercare di mantenere il più possibile l'ambiente e i servizi nei paesi che sono ovviamente penalizzati da 10-12 km di distanza dal punto centrale. Mi riferisco poi al piano regolatore, non credo che si debba andare avanti a colpi di schede e di cose, credo che sia necessaria una valutazione complessiva, come ha detto la Felicioli, perché le caratteristiche morfologiche e le caratteristiche geografiche sono diverse nel nostro piccolo. Ci sono zone che sono vocate, io credo che quando ci si affaccia da un paese e si vedono, sono stato criticato tante volte da Donà e me la sono presa la critica volentieri, se si vede la differenza tra i capannoni agricoli che c'erano 20 anni fa, con le tendite sopra, con l'ondulato, e quelli che abbiamo fatto fa, possiamo dirlo francamente, al Boccolini, con i pilastri a mattoni e col tetto in cotto, credo che dal punto di vista territoriale ci siano dei vantaggi, perché coloro che hanno, dall'amministrazione comunale, che è rappresentata dai cittadini, hanno la fortuna o la possibilità di avere degli interventi, è giusta che facciano gli interventi consoni a quello che è una programmazione seria, perché questo si ripercuote sulla valorizzazione di tutto il territorio. Se ti fanno un proprio accanto, quindi è necessario, più che pensare a eventuali anche esigenze che possono esserci individuali, ma fa un discorso complessivo, serio e confrontato, perché perlomeno la responsabilità di tutelare il territorio deve essere distribuita, poi ognuno, poi l'amministrazione alla maggioranza faccia quello che gli pare, ma almeno uno può dire: io questa cosa l'ho pensata, l'ho detta, poi dopo uno scende di pari, poi saranno i cittadini che giudicano. Però a mio avviso ci vuole un po' di riflessione su queste, è una materia molto 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 delicata. Io mi sono permesso nella mia vita amministrativa che quando non c'era unanimità, una lottizzazione che era in località Ragnaia, io ho chiappato e girato, perché sono votato anche la minoranza, a me me ne frega nulla, perché in tasca non me ne viene nulla, e se non c'è convinzione totale nei cittadini, specialmente per gli interventi più grossi, a mio avviso conviene che ci si pensi un pochettino, poi dopo uno in un secondo tempo può anche scegliere.
Allora andiamo all'esame del punto numero 2, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Allora, i verbali sono la seduta del 30 dicembre 2014.
Avrei una mozione d'ordine, signor Sindaco, su questo punto. Però prego, non voglio interrompere.
Dico, allora, sono il 30 dicembre, erano tutti presenti, assente solo Matteo Rosti, c'erano ancora Gasperini e De Paoli. il 30 dicembre. Quindi credo che i consiglieri Volpi e Pierigerno si debbano astenere, non lo so come funziona.
No, non
si astengono.
No, l'ultimo
non c'era. Poi 19 febbraio, idem. Presenti Gasperini De Poli, erano assenti Matteo Rossi e Davide Bacci. Poi 2 marzo erano assenti Gasperini e De Paoli, quindi c'erano ancora loro. 12 marzo invece allora erano presenti Toncelli e Pierigé, però
c'è anche
Volevo dire Volpi e Pierigé, sì, ovviamente, o in più a Toncelli a Fece, però
il 12,
il 12. Allora, però aspettate un attimo, perché Suruga consigliere dimissionario loro non ci sono perché non erano ancora consiglieri, sono stati introdotti, no, con la Suruga. La delibera, diciamo, la numero 10 è quella che vi ha introdotto, quindi sì, non risultate perché siete, diciamo, insediati da lì in poi. Il 12 marzo è stata fatta anche la 11 e la 12, in cui voi ci siete, però vedo che nella 12 ci sono sia Volpi che Pierigé, nella 11 c'è solo Volpi, sarà un refuso, c'è anche Pierigé, qui manca Pierigé.
Qui c'è.
Ora, qui mancano tutte e due perché è sulla consiglia dimissionale e torna, c'è anche tutte. Vabbè, allora nella 11 non è scritto tra i presenti, nella 12 sì, è lo stesso giorno, è una mancanza, quindi prendiamo atto che Pierigé era presente, quindi anche nella numero 11. Tutto chiaro, no? Quindi si è detto, si parte dal 30 dicembre, 19 febbraio, 2 marzo e 12 marzo, Volpi e Pierigé erano presenti solo il 12 marzo, gli altri non erano consiglieri. La mozione d'ordine di Toncelli
è la seguente. Lo dico come capogruppo e lo dico come presidente della commissione controllo e garanzia, che tra l'altro faccio presente al signor sindaco che quello che ha detto riferito alla commissione di Matteo Rossi ovviamente interessa anche la commissione controllo e garanzia, cioè la regolarità e il susseguirsi degli atti amministrativi. Ma su questo, i verbali sono 4 consigli molto importanti, addirittura poi dei verbali si citano anche su manifesti dati alla popolazione, secondo verbale, prima che il verbale sia approvato. Io nelle mie precedenti esperienze amministrative, signor segretario, non mi sono mai ritrovato in un accumulo di questo genere. Il verbale della seduta precedente si approva alla seduta successiva, ma soprattutto quantomeno ai capogruppo, ma direi le mie esperienze sono verso tutti i consiglieri, si danno il verbale prima perché si possa avere contezza e si possa ciascuno dire cosa rileva, cosa non rileva. Io faccio presente che per questo consiglio comunale non abbiamo avuto per niente documentazione su nessun punto. Ma questi 4 verbali sono di una particolare importanza. Sono di una particolare importanza per la scuola nuova, sono di una particolare importanza per l'approvazione della variante nei modi e nelle forme con cui è avvenuta. Quindi la mozione d'ordine è di... E poi una cosa che rammentava testé il sindaco, cioè che ci sono consiglieri che si va noi a votare per loro che adesso non sono più consiglieri e che magari avevano detto qualcosa di significativo all'epoca, ma questo è solo così, un buon senso, una forma, mentre il resto è sostanza, cioè è un accumulo. Esorto a non far più accumulo ma a essere più solleciti e tempestivi, non costa nulla la seduta successiva provare il verbale della seduta precedente, le memorie sono anche tutte belle fresche e pimpanti, ma la mozione è appunto di prenderli questo punto e slittare al prossimo consiglio comunale, dove naturalmente ci sarà anche questo verbale, dando copia ai consiglieri perché possano fare i rilievi del caso. Grazie. Ah, per non prendere più la parola, perché poi diventa una cosa noiosa, vorrei anche fare un'altra richiesta al sindaco in quanto presidente della seduta. Poiché il punto 4 attiene a un tema che, sul quale noi appunto abbiamo un atteggiamento costante fin dall'inizio, noi al punto 4 lasceremo la seduta coerentemente alla nostra impostazione su tutta. Quindi se volesse il signor sindaco gentilmente posporlo alla fine, in modo che dopo il punto 6, in modo che noi coerentemente ci comportiamo. Grazie.
Allora, una domanda. Lei mi dice che non ha avuto gli atti del Consiglio Comunale prima del Consiglio, cioè lei non ha avuto le delibere?
Io non ho avuto
i verbali.
No. E nemmeno le documentazioni di nessuno di questi punti. Punto 6, per esempio, non sappiamo di cosa si parla. Punto 4, vabbè, abbiamo detto. Il punto 5, non sappiamo. E questo è la prima volta che successivamente si sarà sempre.
Ma la segreteria prepara gli atti per il Consiglio e dal regolamento gli atti sono pronti per i consiglieri depositati presso la segreteria stessa. Quindi se uno viene in comune gli atti li prende.
Gliel'abbiamo anche mandati via mail.
Volendo, quando non ci sono allegati particolarmente complessi, per noi non è un problema, risparmiate tempo voi e risparmia tempo chi vi deve dare una. Si possono anche mandare per email, non sono copie ufficiali, ma insomma. Quindi se lei mi dice che gli atti non erano disponibili, a me risulta che fossero disponibili. Se li ha chiesti e non gliel'hanno mandati è un altro fatto, però se non li ha chiesti e non è venuto in comune, gli atti c'erano. E quindi del resto la convocazione del Consiglio Comunale, se non vado errato, voi l'avete avuta più di 20 giorni fa.
No, ma
è quello perché il consuntivo per regolamento deve essere pronto 20 giorni prima, credo che lo abbiate avuto. Le delibere, diciamo, ordinarie devono essere pronte, non mi ricordo quanti giorni prima, 3, 2, 1, non mi ricordo, 24 ore. Quindi poi ve le mandiamo anche per email, quindi non è che può dire che le delibere non c'erano. Vabbè, noi possiamo anche di default.
Cioè, voglio chiarire questo aspetto.
Ma noi possiamo anche.
Ve li mandiamo, cioè almeno che non vogliamo modificare il regolamento e prevede in automatico l'invio tramite.
Non è mai stato. No.
Sì, ma era.
No, i consigli.
Il regolamento però non è stato.
Ma voi siete sempre venuti in consiglio, quando qualcuno non ha potuto venire ha chiesto se gli veniva mandata, gli è sempre stata mandata. Quindi le delibere erano lì, la convocazione ce l'avevate e quindi nessuno ha pensato che. No? Però. Una settimana fa tutte e sei delibere non c'erano davvero, non sono mai pronte una settimana prima, sono pronte al massimo un giorno prima. Però, no, facevo perché siccome ci stiamo attenti, no. Ma io sappia in giro.
Appunto perché lei non si sente autorizzata a farlo, vigente un regolamento che non glielo consente.
Però no, per noi non è un problema, se volete. Sì, però ecco, no. Noi abbiamo un regolamento che anche perché, cioè, vanno preparate, voglio dire, a volte capita. Ma noi figuriamoci tanto, cioè non è che tenendo le linee ci guadagna qualche cosa, eh.
Se sono convinto, voglio votare a favore o contro, proprio per essere convinto, sto anche
Allora, io vorrei, su questo vorrei essere chiaro. Dunque, noi abbiamo tutto un interesse a che voi possiate valutare gli atti, così vi potete esprimere in coscienza, poi fate cosa credete, ovviamente. Non c'è nessun motivo per cui dobbiamo tenere questi atti nascosti fino all'ultimo per poi sentirci di che li teniamo o no. Che senso ha? Capita a volte che, chiaramente, dovendo preparare il Consiglio Comunale, noi dobbiamo rispettare le regole perché è una vostra, diciamo, garanzia che tutto vada secondo il regolamento. A volte ci sono, la delibera è pronta come il consuntivo 20 giorni prima, a volte viene fatta il giorno prima. Questa qui è stata fatta, poi se capite cos'è, capite anche che, però giustamente non lo dovete vedere da voi. È stata fatta l'ultimo giorno utile per poter essere trasmessa ai consiglieri. Per esempio, apro e chiudo una parentesi, vi anticipo che noi molto probabilmente, quasi sicuramente, dovremo convocare un consiglio comunale fra due giorni, giovedì, per un punto, perché la Cassa Depositi e Prestiti ci ha mandato una comunicazione che ci dice che possiamo rinegoziare i mutui. Noi fra Lorenzana e Crespina ne abbiamo un po', e quindi gli uffici stanno facendo una valutazione, perché mutuo per mutuo non tutti conviene rinegoziarli, però ci vuole la delibera del Consiglio, che chiaramente il mutuo è competenza del Consiglio Comunale. Però la scadenza è il 22.
Allora rimandiamo i verbali a due giorni, perché o in un modo o in un altro sta di fatto che noi non abbiamo, lasciamo stare...
Cambiamo qualcosa, si rimandano a due giorni, c'è un qualcosa che ci...
Scadenza verbale.
Domanda, cambia, c'è qualche per due giorni.
Non ci serve mea, no?
Allora. E si pensa verso le 19, è un punto, è uno schemino che se non...
Ce l'ho, però non ho la pronta.
Cioè, questa, eccola qui, però non è una roba che si può mettere... No, no, è una roba, un punto solo. Allora, se non c'è nulla in contrario, non, per me si può anche... Quale, questo? No, 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 è una scelta. È una scelta, si può fare, non fare, si può, ci sono nuovi tassi, allunga la durata, però abbassa il tasso, alcuni convengono, alcuni no, a seconda di... Cioè è tutto
una rinegoziazione.
Sì, rinegoziazione. Allora, se non c'è nessuno che ha dei motivi... Sì. Allora, i verbali li rimandiamo al prossimo consiglio, perché non c'è nessun motivo per non farlo.
Sì.
Ecco, sulla...
Però dico per le prossime volte, cioè, perché altrimenti poi... Ma Linda non si autorizza, cioè Linda non si auto-autorizza a mandargli vigente un regolamento che dice che gli atti devono essere depositati lì con la possibilità di trasmissione. Quindi laddove voi fate... No, sì, però se voi la richiedete la trasmissione, lei ve la fa, si sente autorizzata a farla.
Vabbè, scusa, è semplice, ogni volta che ricevete l'ordine del giorno per email rispondete dicendo mandami la delibera.
Manda la delibera.
Sì.
No, ma tutti i consiglieri va fatta.
Sì, sì. Il verbale sì, perché può essere la posizione di ciascuno. Ma sistematicamente ormai gli ultimi 3-4 consigli, no, abbiamo avuto tutto.
Però glielo chiedeva, infatti questo le ho detto lì da Valera, perché anche per me era così. E lei ha detto no, non me l'hanno richiesto questa volta.
Vabbè, comunque. Tanto non è un grosso problema, nemmeno per voi richiedo. Il resto c'è questo regolamento che dice certe cose, per cui... Sul discorso invece di farli volta a volta, e questo io francamente è un impegno che non so se siamo in condizione di prendere, non per cattiva volontà, ma per motivi diversi, tipo il consiglio con cui si è approvato il regolamento urbanistico sono 124 delibere. Se dopo una settimana c'è un altro consiglio e diventa difficile... Diciamo che abbiamo chiesto alla segreteria, che non si occupa solo di questo, ma si occupa di, tra l'altro, insomma, detto fra di noi, si tratta anche di risorsa molto capace e disponibile, non tutti sono così, purtroppo, e non sempre riesce a organizzarsi con una certa regolarità, perché a volte deve occuparsi di cose più urgenti. Quindi gli è stato chiesto di essere più possibile regolare, ma siccome i consigli non avvengono con una certa regolarità, a volte passa un mese, a volte 15 giorni, a volte 2 mesi, lei è riuscita a trovare del tempo per fare un po' di verbali e è riuscita a farne 4 consigli insieme, di cui ora credo siamo in pari, perché mi sembra da marzo ce n'è stato un altro. Quale c'è stato? Manca solo l'ultimo. Qual è l'ultimo? Quello del piano regolatore?
No, quello l'ha pubblicato.
Quello ha pubblicato. E allora quale manca? Mi sembrava.
Mi sa di no, aprile non ce ne sono state.
Aprile non mi sembra di ricordarne, quindi siamo pari. Per cui l'altra richiesta invece, mi scusi Toncelli, mi sono dimenticato qual era l'altra. Ah, il punto 4. E, vabbè, noi lo possiamo spostare in fondo, tanto per noi è uguale. Secondo me dovreste rimanere, però fate voi, nel senso non. Si cerca, è una cosa che poi chi dovesse rimanere vede, si fa per venire incontro dei cittadini, perché c'è il regolamento di Lorenzana, ha veramente necessità di essere ammodernato, e che prevede dei vincoli, delle robe che non sono più attuali e bloccano, insomma. Sì, ma bisogna vedere come si fa questo cambiamento. Comunque, vabbè, fate voi. Allora, i verbali siamo tutti d'accordo? Va votato il rinvio?
Sì, la mozione va votata.
Votiamo la mozione di Toncelli sul rinvio dei verbali alla prossima seduta. Chi è d'accordo? Siete d'accordo sul rinviare i verbali? Si deve votare per rinviare, unanimità. Poi, votiamo la mozione per spostare il punto 4 alla fine. Postiamo alla fine. Siamo d'accordo per spostare il punto 4 alla fine? Sì, tutti d'accordo? Unanimità. Andiamo avanti, punto numero 3, rendiconto di gestione, anno 2014, la parola all'assessore David Bacci. Ce l'hai la divisa?
Sì. Buonasera a tutti. Allora, proponiamo al Consiglio l'approvazione della rendicontazione della gestione al 31/12/2014. Prima di entrare nel dettaglio, magari vedere le voci principali come entrate e come spese, illustro quello che è il risultato della gestione di competenza del 2014, che non tiene conto dei fondi cassa e della gestione dei residui, che poi dopo vi dirò. In questa rendicontazione di competenza è riportato, come penso avete potuto vedere, le entrate tributarie del Comune Crespino Lorenzana sono state accertate per 3.593.000, quindi ICI, ex IMU, recupero anche IMU, TASI, eccetera, eccetera. Le entrate da trasferimenti, che sono quelle del titolo 2, per 728.000 euro. Entrate extra tributarie, quindi tutte quelle derivanti dalle compartecipazioni per i servizi che vengono erogati dall'ente, del codice della strada, per 911.000 euro. Le entrate del titolo 4 derivanti sempre da trasferimenti, qui c'è una parte del contributo della regione per 400.000 euro, per un totale di 6.060.000 euro circa accertati per il 2014. Per quanto riguarda la rendicontazione sempre di competenza finanziaria, abbiamo le spese correnti del titolo 1 per 4.500.000, in conto capitale per 476 e per rimborsi prestiti di 451.000, per un totale di 5.800.000 euro, il che comporta per quanto riguarda la gestione di competenza, un avanzo di 200.000 euro circa. Questo per quanto riguarda la competenza. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, quindi la rendicontazione poi della gestione finanziaria, che tiene conto sia del fondo cassa iniziale, sia ovviamente di tutta la gestione dei residui attivi e passivi, e questa è una novità importante, che la normativa impone a tutti i comuni, quindi gli uffici hanno fatto un lavoro di analisi dettagliata di quelli che erano i residui attivi anche pregressi degli ultimi anni, dei vari anni, quindi andando a eliminare tutto quello che sicuramente magari non verrà riscosso dall'ente, e anche la gestione dei residui passivi, cioè di praticamente tutte le risorse che sono state impegnate e ancora non pagate. I residui attivi invece sono tutte le risorse praticamente che l'accertato che il comune deve incassare, che però non ha ancora incassato. Quindi analizzando la gestione appunto finanziaria, che ripeto del 2014 considera anche queste voci, quindi fondo cassa iniziale e i residui attivi e passivi, dà come risultato un avanzo di amministrazione di 1.211.000 euro, che però ripeto è dovuta molto a questo fatto da questa analisi dei residui attivi e passivi che è stata fatta. Premetto, ovviamente, che questo 1.200.000 euro, che comunque sono una bella cifra, non è mai vista in un bilancio di rendicontazione, la legge già prevede, anticipo ovviamente già qualcosa in relazione al bilancio di previsione che è di, prossimamente insomma, verrà proposto in approvazione al Consiglio, di questo 1.211.000 euro per legge, ripeto, proprio perché molto del risultato dipende da questa gestione degli attivi passivi, la legge impone l'obbligo di istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi a garanzia ovviamente no, della stabilità finanziaria diciamo così, dell'ente. Quindi praticamente di questo 1.200.000 circa 760.000 euro, poi quindi insieme alla relazione quindi del bilancio di previsione 2015 sarà previsto questo vincolo diciamo di questi 760.000 euro, che saranno quindi non spendibili, quindi ovviamente accantonati, tenuti lì a garanzia appunto di questa diciamo appunto a garanzia diciamo rispetto a questa differenza fra l'attivo e passivo dei residui. Il resto sono circa 460.000 euro che derivano comunque da mutui, quindi un'altra voce importante sono mutui al 31-12, che anche in questo caso col bilancio di previsione poi molti, siccome in realtà sono interventi che non sono stati realizzati o non verranno realizzati, verranno devoluti, quindi anche quelli saranno altre risorse per circa 440.000 euro che saranno ovviamente dedicate sempre per la parte investimenti ad altri progetti. Per la parte corrente, nella gestione sempre del 2014, risulta un avanzo di circa 37.000 euro solo per la parte corrente, il che diciamo, è sinonimo di buona amministrazione, diciamo così, no? Si criticano sempre le amministrazioni quando nella parte corrente arrivano a fine anno con magari 200-250.000 euro di avanzo, in realtà per il 2014, ripeto, solo per la parte corrente sono circa 37.000 euro, quindi in sostanza delle bricioli rispetto ovviamente al bilancio complessivo. Andando ad analizzare diciamo più nel dettaglio le varie voci delle entrate tributarie, così per informare anche tutti i consiglieri, allora per quanto riguarda le entrate tributarie del titolo 1, la voce principale ovviamente è l'IMU, quindi rendiconto del 2014 prevede 1.400.000 euro circa di IMU, il recupero ha comportato circa 90.000 euro di entrate, in più l'addizionale IRPEF 200.000 euro, l'imposta comunale sulla pubblicità 30.000 euro, la TASI 400.000, la TARI che comunque poi la troviamo anche come voce di spesa per 966.000 euro, e poi vabbè, ci sono altre piccole voci, c'è il fondo di solidarietà che è il fondo diciamo erogato dallo Stato, che però in realtà anche questo ormai è una partita di giro, anzi è maggiore quello che i cittadini del comune di Crespi Lorenzana danno allo Stato rispetto a quello che lo Stato ritorna indietro attraverso il fondo di solidarietà, per un totale appunto delle entrate tributarie per 3.600.000 euro circa. Questo per quanto riguarda la voce del titolo 1. Titolo 2, quindi trasferimenti dallo Stato e da altri enti, abbiamo il contributo di 248.000 euro dello Stato che è legato alla fusione, in più una parte 295.000 euro dei 500.000 euro del contributo regionale sempre per la fusione, più ci sono altri piccoli contributi per un totale appunto di 721.000 euro. Le extra tributarie hanno comportato, quindi ripeto, nelle extra tributarie troviamo le compartecipazioni dei, ovviamente per i vari servizi a domanda individuale, tipo appunto o le mense, il trasporto, il codice della strada. Servizi pubblici 600.000 euro, 174.000 euro che derivano dal codice della strada, più c'è anche una parte dei dividendi delle partecipate del comune per circa 87.000 euro, totale 911.000 euro. Queste sono le principali voci, ora non voglio entrare nel dettaglio, le principali voci delle entrate titolo 1, titolo 2, titolo 3 del bilancio. Per quanto riguarda la voce delle spese, magari anche per quanto riguarda ho detto titolo 1, 2 e 3, per quanto riguarda il titolo 4 nel titolo 4, sempre alla voce di entrata, quindi sempre come entrata, abbiamo sempre i trasferimenti in conto capitale. Qui sono totali 400.000 euro, di cui la parte principale è costituita dal contributo regionale per 205.000 euro, più ci sono gli oneri incassati dal comune per circa 160.000 euro. Per quanto riguarda poi il titolo 6, invece, quello relativo come entrata all'accensione dei prestiti, era previsto un stanziamento di 250.000 di fondo cassa, ma il comune non ne ha avuto bisogno e quindi praticamente la voce è a zero. Per quanto riguarda la gestione, quindi insomma le spese, l'analisi delle spese, il comune elenca ovviamente le principali per capitoli più importanti. Per quanto riguarda i costi dell'amministrazione, gestione e controllo, gli stanziamenti 2.300.000, impegnati 1.700, pagati 1.400. Giustizia 0, per la polizia locale 373 di stanziato, impegnato 320, pagamenti 211, istruzione pubblica, stanziamenti per 950.000 euro, come vedete una voce importante del bilancio, impegni per 881.000 euro, pagamenti al 31/12 592.000 euro, per la cultura e beni culturali 124.000 stanziati, 119 impegnati, 81.000 pagati al 31/12/2014, sport e ricreazione, stanziamenti 118.000, impegni 87.000, pagamenti per 34.000, turismo, stanziamenti 27.000, impegni 26.600, pagamenti per 16.900, viabilità e trasporto, stanziati 820.000 euro, impegnati 4.73, pagamenti al 31/12 228.000. Gestione del territorio e dell'ambiente, 2.200.000 di stanziamento, 1.200.000 impegnato, 652 di pagamenti. Settore sociale, stanziamenti per 550.000 euro, di cui la voce più importante, sapete, è quella legata alla società della salute, impegnati 487.000, pagamenti 108.000, sviluppo economico 89.000 di stanziamenti, 84 impegnati, 64 di pagamenti. Settori per quanto riguarda i servizi produttivi 24.000 di stanziamento, impegnato 24, pagamento 24. Questa è la gestione della spesa. Un altro documento importante che fa parte appunto della rendicontazione del 2014, ovviamente oltre al rendiconto finanziario delle spese e delle entrate e alla relazione che vi ho letto, è anche quella del revisore dei conti, dove ovviamente il revisore ha analizzato punto per punto le varie voci, i vari titoli, le varie categorie delle entrate e le spese, ovviamente non ha verificato il rispetto di tutto quello che è la normativa di oggi prevedono. E importante, infatti, volevo anche evidenziare, per quanto riguarda soprattutto un'altra relazione importante che è legata all'approvazione del bilancio, che è quella relativa a parametri gestionali deficitari della struttura, che dà un indice su quello che è lo stato di salute di un comune, sono riportati vari parametri che sono previsti di legge, ovviamente con il rispetto degli equilibri appunto del bilancio. E quindi ovviamente ora non ve li leggo tutti, però sicuramente c'è quella del personale, che ovviamente ad oggi, a titolo di informativa, le spese del personale rispetto alle entrate titolo 1, 2 e 3 della parte corrente incidono per il 26% rispetto al 39% imposto dalla legge per i comuni tra 5.000 a 30.000 abitanti. Un'altra voce importante è quella legata ai mutui. Ovviamente noi abbiamo sempre una possibilità di attingere a mutui. E poi un'altra voce, un altro aspetto importante, quella legata anche alla gestione dei residui, in virtù di quello che dicevo prima, per quanto riguarda il rispetto dei residui attivi di nuova formazione che derivano dalla gestione di competenza rispetto ai titoli delle entrate 1 e 3, quindi le tributarie e le extra tributarie, siamo a una percentuale del 32% rispetto al 42% che prevede il limite di legge, e quindi in situazione di equilibrio. Questo. Vabbè, poi ci sono altre voci di cui il comune non è pertinenti. Mi sembra più o meno di avere illustrato le linee, gli aspetti principali, poi ovviamente sono a disposizione per chiarimenti che volete fare.
relazione del revisore, c'erano le conclusioni che evidenziava questa posta dei residui attivi che hanno avuto un incremento e invitava l'ente a una particolare attenzione. Non so se avevate già visto le conclusioni, avevate già pensato a qualcosa, una cosa ancora da valutare.
Sì, ovviamente come dicevo è diciamo una novità importante che no, sapete già da quest'anno praticamente ogni ente deve lavorare di casa, no? Cioè questa rivisitazione diciamo va nell'ottica di cercare di allineare il più possibile ovviamente quello che è l'accertato rispetto al riscosso, no? E quello che forse ha creato un po' di problemi nelle gestioni economico-finanziari dei vari enti pubblici è questo, no? Che magari venivano spesi dei soldi semplicemente sulla previsione, sull'accertato e magari non sul riscosso, quindi creando una forbice che nel corso del tempo poi ha inevitabilmente, probabilmente ha imposto al legislatore di mettere delle contromisure per evitare questa situazione. Quindi noi siamo partiti ovviamente da una gestione di tutti i residui che erano una cosa come 200 pagine, 250 pagine con 20 punti a foglio, sì che insomma è una cosa importante, abbiamo iniziato. Ovviamente siamo riusciti a stare diciamo cautelativi, cioè in sostanza sono stati proprio eliminati fra i residui passivi quello ovviamente degli interventi che sicuramente anche se impegnati non verranno più erogati come spese, quindi proprio trasferiti fisicamente all'impegno, e anche nella gestione dei residui attivi abbiamo ad oggi siamo stati in questo senso cautelativi in modo tale comunque da lasciare un margine di sicurezza appunto per una corretta gestione della sì. Diciamo,
se ho capito bene, allora c'è un incremento perché c'è stato questo anno questo cambio di rilevazione,
poi non ci sarà più, sì. E la legge impone però, come vi ho già anticipato, di questa rivisitazione dei residui impone ovviamente di istituire questo fondo crediti in percentuale ovviamente a quello che è la gestione, l'analisi di questi residui, proprio a garanzia ovviamente della stabilità finanziaria, perché ovviamente ci potrebbe essere, se non un rischio diciamo di dissesto finanziario. Questa è una cosa che vale ovviamente per tutti i comuni, non è che vale per noi. Quindi in sostanza di questo 1.200.000, come vi ho già detto, praticamente 760.000 euro saranno vincolati in questo fondo. Ovviamente poi starà all'ente, una cosa che fra l'altro, se avete avuto modo di vederlo sul sito, il comune ha già iniziato un'opera diciamo per andare a individuare quella che è l'elusione evasione, perché è una voce probabilmente importante, quindi ovviamente dovremo da questo punto di vista inizieremo a fare un'attività per cercare di recuperare un po' di risorse, perché non è giusto anche moralmente se aumentiamo la TASI dall'1 al 2 la paga chi l'ha sempre pagata, quindi ovviamente bisogna andare a cercare chi magari è sempre riuscito a evitarla questa cosa. Certamente se ci sono situazioni particolari di indigenza ovviamente questo è un altro discorso, quindi ovviamente il comune ha sempre, l'amministrazione hanno il dovere di andare incontro a queste situazioni, però certamente ecco, è importante farla questa azione, e già da giugno cominceremo a fare queste verifiche, che ripeto, di questi 750-60.000 euro che saranno vincolati in questo fondo, però se noi riusciamo a recuperare, ovviamente dal 2010 al 2014 sono 5 anni, quindi ovviamente tutto quello che può essere recuperato di questi 5 anni anche del pregresso ovviamente andrà poi a ridurre quello che è questo vincolo che ci abbiamo sul fondo. Questo ad oggi è quello che ci dice la normativa. La normativa è un po' confusa da questo punto di vista, cioè non è ancora chiarissima, quindi si chiama regione, non è così, però certamente una cosa è certa. Di questo 1.200.000, 760.000 euro saranno vincolati, quindi non saranno spendibili, diciamo da lei. Questo data sicuramente lo dobbiamo fare quest'anno.
Anche perché se
c'è la possibilità, c'è anche la di anticipo, c'è anche, però ripeto, è tutto in divenire. Questo poi ne parleremo sicuramente anche nel bilancio, consiglio di bilancio previsione. C'è la possibilità, questo
è slittato o è sempre il 31?
Ah? È slittato.
Quindi c'è tempo per.
C'è. I primi di giugno.
Ah, il previsionale? No. 2015?
Il 28, probabilmente il 28.
se si può fare il 3 giugno è meglio, però c'è un'altra cosa anche legata.
Quindi sono pronti, però, siamo pronti per andare nonostante lo slittamento?
Sì. C'è una possibilità che appunto però ad oggi l'ufficio prova a avere chiarimenti, ma non è così facile averli. Ad esempio questo vincolo di questi 760.000 euro probabilmente potrebbe essere spalmati, no? Magari tipo su 30-40.000 euro l'anno, cioè suddividendolo in rate, però diciamo la situazione ancora... sicuramente l'unica cosa certa è che devono essere, non sono spendibili, cioè questo è chiaro.
Una domanda tecnica, quanti mutui sono accesi e per quale ammontare?
Allora, la cifra complessiva ad oggi del debito è 5 milioni, me lo ricordo a memoria. Non mi ricordo quanti sono i mutui, però il totale
27 mutui. Non so,
se ce l'ha il segretario, però il debito ad oggi, al 31-12, è di 5 milioni all'incirca.
Prendiamo atto del lavoro svolto dagli uffici, così come ci è stato illustrato, e quindi dall'assessore, che ringraziamo. Quindi dal punto di vista tecnico, gli uffici, il revisore, l'assessore che ha la responsabilità politica, avranno portato a questo consiglio documentazione veritiera e a questo consiglio spettano valutazioni più politiche, spettano soprattutto anche noi nel nostro ruolo. Capiamo anche meglio su questa illustrazione la necessità di rimodulare i mutui, perché indubbiamente lavorare con impostazione cassa cambia lo scenario e cambia la vita. Io rilevo che su questi, come ha già detto anche il collega Pierigé, che su questi residui attivi intanto c'è un notevole incremento nell'anno, un po' preoccupante, ma soprattutto perché insomma grosso modo, quantomeno nelle figure apicali, siete gli stessi che avete amministrato anche nelle amministrazioni precedenti al netto del periodo prefettizio, forse bisognava anche prima preoccuparsi dell'entità di questi valori di residui attivi, che indubbiamente in un bilancio di un piccolo comune percentualmente sono un valore rilevante e determinano quelle ingiustizie che concordo pienamente, diceva l'assessore Bacci, cioè qui bisogna porsi anche un problema morale verso gli amministrati, perché indubitabilmente c'è qualcuno che ha fatto sempre il proprio dovere e c'è qualcuno al netto delle situazioni critiche e indigenti che hanno tutta la nostra attenzione e solidarietà anche come opposizione, ce la devono avere massimamente da parte vostra che guidate l'amministrazione, su questo siamo tutti d'accordo, però indubbiamente c'è una fetta qui che preoccupa. Qui bisogna porci mano, sì, si può fare quel fondo, si deve, perché se no arriva a Corte dei Conti, perché anche lì ci sono parametri rigidissimi, mettono tutto su un computer e di nuovo arriva la comunicazione. Però ci sono azioni politiche da fare, non da domani o domani l'altro, ci sono azioni politiche da fare da subito, e l'assessore accennava al sito e all'azione di recupero, e questo va da sé. A me sembra uno scenario che di prospettiva mi viene da chiedere, sono domande che faremo in sede di bilancio di previsione, in sede di triennale, mi viene da chiedere se non è il caso, di fronte per esempio a un triennale così complesso, di concentrarsi su 3-4 cose che sono davvero priorità. Mi viene da chiedere che intenzioni avete, e sono domande che poi ovviamente vanno nella prossima sessione, ma poiché non si va alle lunghe, ma come ci è stato detto abbiamo intenzione di andare a provvisionale tra 10-15 giorni, quindi le anticipiamo fin d'ora. Che intenzione avete sulla pista ciclabile? Mi viene in mente la questione delicatissima del contratto d'affitto che rilevammo quando lo vedemmo con quella per la scuola provvisoria lì al PIP di Lavoria. Chiedo se c'è ancora il sequestro iscritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno per tutto l'Ambaraban. Mi sembra che ci sia una serie di criticità in una tendenza in cui, sì, ora al netto della polemica giuridica sulla variante, in un, dicevo, periodo in cui penso si possa essere tutti d'accordo che chi si aspetta grossi proventi dall'attività edilizia, che ha per un decennio, un quindicennio sostenuto tutti i nostri comuni, probabilmente sarà bene guardare la realtà nei suoi reali contorni. Mi sembra ci siano degli elementi di preoccupazione per l'incidenza di queste cose e leggo appunto la rinegoziazione, immagino si sia chiesto a noi, vorrei chiedere se interessa davvero la parte depositi e prestiti o... perché c'è una situazione magari diffusa e di questi 5 milioni allora la parte depositi e prestiti all'ingrosso si sa... Insomma, qui amministrazione, comunque poi assessore, mi rivolgo, no, dicevo amministrazione, voi assessori, il sindaco che al netto di quello che ci distingue, al netto dei ruoli, voi di maggioranza, noi opposizione, al netto di tutto, insomma mi sembra che qui ci sia, è un'esortazione che facciamo nel nostro ruolo, ci sia da un lato da prendere molto sul serio questa conclusione del revisore dei conti e è già stato, mi sembra, il colpo è stato inteso, mi sembra, dalle parole già dell'assessore Bacci, e dall'altro forse è il caso di, perché in mezzo al guado la ripresa insomma ragionevolmente ancora per un anno, per due, almeno per gli enti pubblici, anzi ci sono voci, no? Mi sembra che forse, dato che ci sono 10-15 giorni, il triennale, concentrarsi, la pista ciclabile, mi sembra di dover alzare l'attenzione più sulle cose veramente forti e importanti e magari lasciare una serie di altre cose. Tutto qui.
Faccio una breve replica. Io penso che la conclusione diciamo di natura politica sul rendiconto, sul bilancio consuntivo 2014, secondo me è un pochino diversa, cioè il residuo è, almeno finché è stata in vigore il sistema di amministrare i comuni per come era fino all'anno scorso, no? Quello che prevedeva degli impegni e poi anche sugli anni successivi le liquidazioni, è, diciamo, il concetto di residuo è intrinseco alla gestione ordinaria, no? Perché chiaramente negli anni sia quello attivo che quello passivo, cioè tutte le cifre impegnate per finire dei lavori rimangono lì finché questo lavoro non è collaudato. Esempio, questo palazzo comunale che è stato collaudato l'anno scorso, il lavoro è iniziato, c'era il sindaco Barzacchi, per cui più di 10 anni fa, e quindi questo è un residuo che è durato più di 10 anni, così anche altre opere. Quello attivo è invece legato questo è quello attivo, quello passivo è legato invece a dei soldi che il comune deve avere e non sempre riesce ad averli tutti. Quindi, secondo me, visto che con questa nuova contabilità si deve andare per cassa e quindi il concetto di residuo deve sparire, questi soldi che devi pagare li estingui e li riattribuisci l'anno dopo, non possono più essere mantenuti, la conclusione è sì, l'attenzione a che i soldi che dobbiamo incassare li incassiamo davvero, certo, quello sempre e comunque a prescindere, quindi lavorare perché l'evasione sia contrastata per quanto possibile e che si facciano tutti quei passi per poter accertare e incamerare realmente le entrate, sì,
Però la conclusione significativa è che l'entità come ordine di grandezza dei residui passivi è paragonabile a quella dei residui attivi. Quindi significa questo che negli anni, negli ultimi anni, negli ultimi 5-10, insomma, quello del residuo non è stato, diciamo, un istituto di cui ci siamo approfittati. Perché? È la dimostrazione del fatto che è intrinsecamente legata alla gestione. Infatti, facendo la sommatoria algebrica, queste due componenti non solo si elidono fra di loro, ma a noi avanza anche qualche cos'altro, circa 400 rotti 1000 euro. Questo non ci dobbiamo fare la bocca, diciamo così, perché non accadrà tutti gli anni, perché buona parte di questa cifra che va oltre quella che invece compensa i residui passivi è legata alla disponibilità delle cifre che avevamo stanziato per fare l'ampliamento della scuola media, che ovviamente non facciamo più, e di quella cifra che, se vi ricordate, avevamo accantonato l'anno scorso, questi 197.000 euro che la Corte dei Conti ci aveva chiesto di accantonare perché c'era un disavanzo di parte corrente che ora ovviamente ritorna in disponibilità. Quindi, secondo me, il dato significativo, ed è un dato che a mio avviso nei dintorni, ma non solo nei dintorni, in tutta la regione, in pochissimi comuni hanno, noi volendo, se la legge ce lo chiede, o se potremmo anche estinguerli tutti subito, non in 30 anni. E io sono abbastanza sicuro che non ne troviamo altri comuni delle nostre dimensioni, ma anche più grandi, che poi il problema si sposta proporzionalmente, che avrebbero anche le risorse per estinguerli. Quindi che cosa è accaduto? Che io vi dico la verità, spero che la legge ci consenta questi soldi di poterli spalmare nei prossimi 30 anni, perché 20.000 euro all'anno per noi sono una cifra, 25, 30, quello che dai 20, 30.000 euro, una cifra che non ci altera la realtà, che riusciamo a assorbire nel nostro bilancio quasi senza accorgercene. Mentre poter avere a disposizione, oltre ai 400, altri 700.000 euro da dedicare agli investimenti, questa è una cosa che fa la differenza. Questo mi pare il dato significativo. Quindi, da una parte, che non abbiamo approfittato del concetto di, cioè non abbiamo iscritto al bilancio entrate fasulle che poi non si sono avverate, perché sono una cifra tanto poco paragonabile come ordine di grandezza, anzi un pochino di più addirittura, invece, a quelli che avevamo speso e non spendiamo. Sì, poi quest'anno giustamente mi suggeriscono che quest'anno abbiamo avuto anche un avanzo di 37.000 euro di parte corrente, quindi questo diciamo fa pari con quel richiamo della Corte dei Conti dell'anno scorso. Ce n'erano mancati 197 che erano sul bilancio ancora prima, ora invece siamo riusciti a pareggiarli e addirittura ce ne sono avanzati 30.000, significa che hanno fatto pari su 8-9 milioni. Però quindi a me pare che questa analisi, questi dati ci possono invece portare a dire che questo è un bilancio molto sano. Ripeto, il dato di 1 milione rotti di avanzo è un dato che non fa storia, purtroppo, magari tutti gli anni avessimo 1 milione di avanzo, non fa storia perché abbiamo estinto i residui e ci sono entrate in disponibilità queste cifre, che però l'anno prossimo queste cifre non le avremo più, perché io spero che le investiremo, come lo vediamo nel prossimo Consiglio Comunale. Foncelli ha accennato questioni di piste, cose, no? Avevamo un triennale che ora cambierà e quindi poi ne discuteremo e non è quello dell'anno scorso, è diverso. Concludo dicendo che invece, ecco, secondo me la conclusione non è che è tutto rose e fiori, perché sennò mi pare un bilancio che è segnale di un'assoluta salute dal punto di vista economico-finanziario del Comune, questo è in dubbio. Però, volendo essere, come dire, veramente, andando a vedere tutti gli aspetti, credo che invece una criticità, un punto diciamo delicato, se criticità forse è una parola eccessiva, ma che possiamo sottolineare del Comune di Crespo Lorenzana, è che il Comune ha una spesa corrente un pochino troppo alta rispetto a... E questo deriva, a mio avviso, da una spesa eccessiva di personale, perché mettendo insieme le due piante organiche, chiaramente, e avendo volutamente io e il collega sindaco di Lorenzana impostato e consegnato al commissario prefettizio una pianta organica che è calibrata su un numero di risorse, non quelle che avevamo, ma quelle che secondo noi sarebbero state sufficienti, ce ne sono, fra virgolette, avanzate alcune, che poi abbiamo utilizzato per riportare dentro alcuni servizi, poi non tutti, insomma, sapete, poi le vicende umane non è che si passa poi Però ecco, io penso che questo comune potrebbe continuare a operare anche con alcune risorse in meno, e alcune risorse in meno significa che anche 4 risorse insomma porterebbero dei risparmi di spesa corrente di circa 150-160 mila euro all'anno. Se poi sono 5 si arriva quasi a 200. Questo per dire che cosa? Che non si manda via nessuno e non si chiede la testa a nessuno, ci mancherebbe altro. E non è nemmeno da dire che sono avanzate quelle di Lorenzano o quelle di Crespina, è il numero, no? Perché poi come sapete sono perfettamente integrate. Credo però che chiunque ci sarà a gestire il comune poi nei prossimi anni potrà anche non sostituire certi pensionamenti che prima o poi arriveranno. Quindi sistemato questo problema, poi ora le mobilità sono bloccate per via della questione delle province, perché se no anche fisiologicamente c'è sempre chi entra e chi esce. Se fai uscire e non fai mai entrare, poi questo numero cala di 5 risorse, no? Quindi questo per ora è bloccato perché c'è questa legge che prevede che si possa riassorbire solo le risorse delle province, non quelle dei comuni, e non sono un granché le risorse delle province a lavorare nei comuni, salvo delle eccezioni. E questa è la prima. La seconda è che vogliamo mettere mano in maniera organica e seria, e cioè un ufficio dedicato al recupero delle entrate, perché per una questione di equità. E quindi se nella misura in cui queste entrate dovessero aumentare, noi potremo anche decidere di destinarne una parte più o meno consistente alla riduzione della pressione tributaria, perché qui chiudo davvero, l'aspetto significativo è che noi siamo in una condizione ora per cui abbiamo i contributi della fusione e potremmo anche preoccuparci marginalmente di questo aspetto. I contributi della fusione sono considerati a tutti gli effetti entrata corrente, però è del tutto evidente che sono entrata corrente che tra 4 anni ci sarà, perché quello statale dura 10 anni ma si riduce, quello della regione non ci sarà più. E noi vorremmo che il Comune bilanciasse spese correnti su entrate correnti a prescindere dalla regione. Quindi i contributi regionali dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per gli investimenti. Una parte dovremo molto probabilmente nel bilancio di previsione utilizzarli per la parte corrente, proprio perché il motivo che dicevo prima, ecco, la criticità, se c'è una criticità, è che io mi impegnerei a cercare di ridurre la spesa corrente e aumentare le entrate come numero di persone che pagano. L'altra questione invece mi pare, anzi, che si possa concludere che sia un... Com'è?
Base imponibile in generale.
Eh sì, tutte e due. Sì. Vogliamo fare un controllo sulle compartecipazioni, sembra contenuto, è più facile controllarlo. Ora, da quando abbiamo riportato anche dentro, dall'anno scorso, cioè praticamente da quest'anno il piano operativo, anche la gestione dei rifiuti, cioè la bollettazione, noi stiamo scoprendo, perché abbiamo iniziato da poco, che Geofor, soprattutto Geofor, ma anche Rea, gestiva questo database in una maniera oscena, tanto a loro gli tornava sempre 100, per cui... E noi invece ora incominciamo a incrociare i dati, quindi residenza, edilizia, nucleo familiare, case sfitte, e quindi deve tornare, no? Che se una casa c'è un permesso a costruire, ci sono degli abitanti, se sei residente ti paga anche i rifiuti, quindi le incrociamo. Però quello, diciamo, va a vantaggio esclusivamente del cittadino, perché come sapete a noi sui rifiuti non c'entra nulla, tanto ci entra e tanto ci esce, però se c'entra di più chi ha sempre pagato paga meno, e noi siamo anche per far questo. Mentre su TASI e IMU, lì, poi ci sono chiaramente fisiologicamente degli edifici che prima non c'erano, ora ci sono, e siccome tutto si basa, secondo me, e questo è un altro problema, ma insomma non ci si può fare nulla la legge su una sorta di autocertificazione, fin tanto che non fai il controllo, ecco, ora ci sono le condizioni, questo controllo per farlo, sia qui che a Lorenzana, perché qui in passato qualche cosa era stato fatto, non come forse si sarebbe dovuto e voluto. A Lorenzana credo nemmeno quello, perché era sottodimensionata come risorse, cioè c'era una persona sola che doveva fare tutto, insomma, ora lo facciamo, quindi io penso che potrebbero entrare delle cifre significative, spero, se non altro, perché così almeno riusciremo anche a abbassare la pressione tributaria. Sono altre domande?
Aggiungo, Thomas, per diciamo, confermare quanto diceva il sindaco in relazione anche alla gestione, do semplicemente i numeri che prima non li ho letti, magari sono passato velocemente. Diciamo, fra residui nella gestione finanziaria, quelli di competenza e residui, pregressi, c'è un più 371 mila euro, non è che c'è una cifra, una forbice elevatissima. E il parametro che tiene conto, ovviamente che analizza questo aspetto in relazione alla gestione dei residui, che è il parametro 3 della relazione, evidenzia come i residui attivi rispetto alle entrate titolo 1 e 3, quindi le tributarie, le extra tributarie, le risorse dell'ente, ha un valore percentuale del 23% rispetto al 65% che consente la legge.